Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici, oggi, come sapete, 11 novembre, mi sono arrivati gli auguri di tantissime persone, me ne arriveranno anche tanti anche oggi. E quindi approfitto per ringraziare, cari amici, il Signore prima di tutto, e poi tutti voi per l'affetto che dimostrate. Vi assicuro che il vostro affetto ci fa molto bene, perché anche noi abbiamo bisogno di incoraggiamento. E quindi vi ricordo tutti una preghiera. Io ogni giorno prego per tutti, tutte le pecorelle che il Signore mi ha affidato, e prego perché tutte le pecorelle che il Signore mi ha affidato vadano in paradiso. Questo lo prego 3 volte al giorno, questa cosa, e sento il vostro affetto, sento il vostro incoraggiamento, e andiamo avanti a servizio della Madonna, diciamo così, come apostoli del suo amore, compiendo alla perfezione questa meravigliosa missione che ci ha affidato. Io vorrei ringraziare il Signore, ringraziare voi, poi voglio dire una parola ai giovani. Cioè, perché anch'io da giovane, avevo 14 anni, decisi di andare in seminario, e al termine, diciamo, di questa lunga galoppata, che non è ancora finita, perché sia ben chiaro che l'età conta davanti agli uomini, ma davanti a Dio conta poco, diciamo. Al termine di questa galoppata vuol dire, ragazzi, che veramente la chiamata al sacerdozio è un dono particolare, è un dono di straordinaria grandezza. È una chiamata alla quale bisogna rispondere, e se si risponde pur nei travagli che ci sono, specialmente a modo d'oggi, insomma, e se si risponde ci sono delle soddisfazioni immense, perché si capisce che col sacerdozio il sacerdote rappresenta Cristo, insomma, e quindi Cristo buon pastore. E si può veramente essere protagonisti, come possiamo esserlo tutti, comunque, anche al di là del sacerdozio, in questa grande opera di Dio che è la creazione, la redenzione, la santificazione, la glorificazione. Cioè, veramente la vita ne viene enormemente realizzata, però bisogna applicarsi, nel senso che bisogna seguire Gesù. E seguire Gesù, sappiamo, la via è lunga e stretta. Ma è come la via di montagna, ti porta all'aria fresca, a panorami meravigliosi e a contemplare il cielo da vicino. Bene, carissimi, adesso entriamo nella nostra, diciamo, quotidianità. Io non sto lì a darvi tante notizie che sapete dalle televisioni, i giornali, che volete voi, insomma. Questa è una lettura cristiana, con la che della storia. E dunque, c'è un anniversario oggi, a mio parere un anniversario importante su cui ribadire le riflessioni che abbiamo già fatto anche in passato e aggiornarle, ed è un anno di coronavirus. Perché un anno di coronavirus? Perché, come è stato detto da tante persone recentemente, proprio dalla dottoressa Maria Rita Gismondo, che è uno dei direttori dell'ospedale Sacco, in un'audizione, credo al Senato, perché visto che c'era un senatore che presiedeva questi interventi di scienziati, ha detto che il coronavirus era già presente nelle fogne di Milano nel mese di novembre. E proprio in quel mese, anzi prima ancora, c'erano state delle polmoniti virali strane, una cinquantina, per cui erano stati messi in allerta, diciamo così, tutti i settori degli ospedali che si applicano l'infettologia. Allora, ovviamente possiamo dire il coronavirus è qui in Italia, qui da noi, da un anno, però si è manifestato verso la fine di gennaio, insomma. Parlo qui da noi. Però possiamo, io credo, a questo punto fare un bilancio di un anno di coronavirus nel mondo, in Italia. Perché tante notizie frammentate, poi alla fine ci si perde nei sentieri, nei vicoli laterali, e si perde la strada maestra, che è quella di sapere esattamente da dove veniamo e dove andiamo, insomma. Allora, io ho cercato avendo il vantaggio, diciamo, di commentare i giornali ogni giorno, il che a livello, diciamo, minimo di serietà professionale, è ovviamente il fatto che devo leggere gli articoli e devo anche documentarmi sui vari siti e le varie notizie. Questo mi dà la possibilità comunque di avere un ampio orizzonte. Ciò nonostante, è chiaro che si tratta sempre di tentativi di bilancio, insomma. La mia opinione, mi metto a livello di opinioni che possono variare in base a situazioni nuove. La mia opinione è che a livello mondiale, e quindi anche a livello italiano, il bilancio è drammatico. Quindi avevano ragione quelli che, persone serie, che già nel mese di marzo, io vi avevo letto alcuni articoli che dicevano che questo è uno dei drammi più gravi e più difficili della storia dell'umanità. E così è, benché possiamo dire un anno di distanza che si tratti di un'epidemia lieve. È un'epidemia lieve, per il tasso di mortalità, che è molto basso, ma è ugualmente pericolosa per la velocità con cui si diffonde. È una cosa imprevedibile. Tant'è vero che il nostro comitato scientifico è rimasto preso, diciamo, in contropiede quando aveva fatto i bilanci e le previsioni nel mese di gennaio del 2019, che immaginava che la curva si sarebbe espressa nel giro di 12 mesi, di un anno. In realtà poi già a marzo la curva aveva toccato il picco. Quindi ha sorpreso tutti la velocità di questo coronavirus, grazie a Dio. La sua mortalità è bassa, in ogni caso ormai a livello mondiale passiamo il milione di morti, in Italia ci avviciniamo ai 40.000, insomma. E allora, il bilancio a mio avviso è drammatico, è una sconfitta dell'umanità sicuramente, e a tanti livelli. E vediamo questi livelli, prima di tutto una sconfitta a livello sanitario, perché per tanti motivi, insomma, perché, soprattutto perché alla fin fine l'unico rimedio che è stato trovato era quello che usavano ancora nei tempi antichi, insomma, i romani, poi lungo tutto il corso della storia, delle pesti, di tutte le varie infezioni. L'unico rimedio era la distanza, noi abbiamo messo la mascherina, vabbè. E adesso ci sono anche le mascherine trasparenti per far vedere il sorriso. Adesso si fa anche l'industria delle mascherine, comunque sia. Non abbiamo trovato nulla a livello sanitario. E quindi, inoltre, nonostante che per tempo avessimo saputo che arrivava il coronavirus, perché l'abbiamo saputo un mese prima, per un mese abbiamo dormito, eccetera, comunque le nostre strutture sanitarie, in generale quelle europee, ma in particolare quelle italiane, sono, nonostante l'eroismo dei medici e degli infermieri, si sono mostrate inadeguate, e tali sono rimaste anche oggi, che sono passati parecchi mesi, insomma. E quindi a livello sanitario, diciamo, è una sconfitta grave, che ha messo in evidenza anche quanto sia debole la nostra sanità, soprattutto sul territorio, insomma, praticamente. Si va direttamente dalla casa all'ospedale senza passare attraverso il medico curante, perché non ce la fa, insomma, chiaramente. E i tagli fatti nel settore sanitario hanno pesato molto su questo coronavirus. Questo ci propone problemi per il prossimo futuro. Poi il disastro è sul piano economico, perché comunque sia la Cina è l'unico paese che può concludere con un più a termine di quest'anno, però la Cina ha avuto il vantaggio, diciamo, che è riuscita a circoscrivere il coronavirus in una parte del suo territorio, per cui la gran parte della Cina ha continuato la sua vita produttiva. Gli Stati Uniti, anche loro concluderanno con un meno qualcosa. Invece la Waterloo, diciamo così, economica, cioè il disastro economico riguardo all'Europa, che concluderà con un meno 10% del PIL, E comunque tutta l'economia mondiale è andata nel panico, diciamo, con gravi ripercussioni sui paesi più poveri, che vivevano, diciamo così, delle briciole che cascavano dal tavolo dell'economia più evoluta, e adesso hanno neanche le briciole. Non sappiamo poi quanto durerà questo coronavirus, però è chiaro che anche il 2021 sarà un anno negativo per l'economia. Non sarà positivo come molti pensavano ai rimbalzi, ma e anche se in Europa adesso il lockdown lieve e difficilmente riuscirà a scongiurare una cifra negativa nel 2020 e forse anche nel 2021. A livello sociale il coronavirus è stato un disastro, perché comunque è chiaro che i vari lockdown, la paura del male, le immagini che abbiamo visto delle terapie intensive, le immagini delle bare che vengono portate via dai camion militari, e comunque sia una vita nella paura, perché si ha paura quando ci si sveglia al mattino, se si ha la febbre o non si ha la febbre, insomma, ha creato una, come si dice, una demoralizzazione della società e una moltiplicazione, diciamo, delle malattie psicologiche, una disgregazione anche delle famiglie. E fra l'altro il coronavirus proprio va a colpire i nuclei familiari, e questo peggiora molto le situazioni. Insomma, col passare del tempo poi addirittura si arriva anche a forme di nervosismo, e più ancora di ribellione sociale, insomma, e questa è anche la paura che si ha adesso per quanto riguarda i prossimi mesi. C'è questo effetto negativo di disgregazione sociale del coronavirus, poi anche a livello politico comunque gli effetti negativi sono fatti sentire, perché mentre all'inizio c'era stata una certa, diciamo, un certo consenso nei confronti della politica, in quanto rappresentava quell'ancora di salvezza in un momento di panico, e quindi è chiaro che ci si aggrappava ai detentori, diciamo così, delle responsabilità politiche per avere un minimo di sicurezza. Poi questo pian piano si è creata una frattura fra la politica e la società, con cali di consenso, e anche perché la politica ha fatto degli errori madornali, ha promesso quello che poi non ha mantenuto, detto in parole povere, quindi si è creata questa frattura ed è difficile adesso ricostruire quello schieramento compatto che c'era all'inizio. Cari amici, sul piano religioso, io fare valutazioni statistiche qui è inutile. Bisogna riferirsi ai messaggi che ha fatto la Madonna, cioè quando la Madonna ha detto a Satana: miete le anime. Questo l'ha detto nel luglio scorso, quindi voglio dire, a livello religioso la Madonna ha fatto affermazioni perentorie: avete abbandonato la fede, avete abbandonato la croce, avete messo da parte Dio, avete messo voi stessi al posto di Dio. E poi è arrivata frasi di una durezza incredibile quando ha detto: Satana regna e vuol distruggere le vostre vite e penetra su quale camminate. Insomma, se vogliamo guardare bene, a parte, diciamo, come ha detto qualcuno, ciuffi d'erba qua e là, c'è la desolazione e il deserto sul piano religioso, cioè un'umanità che ha perso la fede. Parlo dell'Occidente, ovviamente, parlo dell'Europa in primis e in parte anche degli Stati Uniti. Non c'è dubbio che in questo periodo, grazie comunque a tutti quelli che hanno conservato la fede alla preghiera, però non si è visto in chi aveva lasciato la fede, aveva lasciato la croce, non si è visto una, come si dice, l'apertura del cuore, una riflessione sulle, una riflessione sulle vicende umane, una riflessione sul fatto che l'uomo senza Dio non può nulla. Eppure la Madonna ce l'ha detto, guardate che la frase della Madonna, senza Dio la vita non ha senso, ha detto quella frase perché noi viviamo senza Dio, viviamo una vita che non ha senso, viviamo una vita che è tutta proiettata sull'effimero. Allora, una vita di questo genere è quella che noi viviamo. E quindi la salute al primo posto, il vaccino al primo posto, la preghiera non viene più neanche nominata. E abbiamo avuto anche più di 70 milioni di persone negli Stati Uniti che hanno votato un candidato presidenziale che è favorevole all'aborto al nono mese, è favorevole ai matrimoni omosessuali, omosessuali favorevole alla produzione degli uomini come si producono le macchine. Allora io vedo la desolazione sul piano religioso, vedo la buona volontà soprattutto dei mariani, ma vedo una chiesa, diciamo, in grande difficoltà. Questo è quello che vedo io, però la Madonna vede meglio di noi, e quindi magari il bilancio non è così negativo. Non ho visto, cioè, anche i leader, nessuno che pronuncia la parola Dio, parte dei rappresentanti della società, delle istituzioni, della politica, anche tutti i medici che sono intervistati, tutti i virologi, tutti gli esperti che sdottoreggiano su questa pandemia, non c'è uno che pronunci la parola Dio, che pronunci la parola preghiera, che è di una dimensione soprannaturale. Cioè, Dio è stato bandito, assolutamente bandito, cacciato fuori, le porte solennemente sprangate, però in compenso al diavolo sono state aperte tutte le porte, per cui ormai regna, cioè fai miete le anime come lui piace fare. Questa è la situazione come la vedo io. Prospettive, cari amici, non facciamo i faciloni. Sì, per carità, le prospettive fatte per induzione sulle pandemie passate, a mio parere, lasciano il tempo che trovano. Perché è vero che la spagnola è durata 2 anni, è vero che la SARS è durata quasi 2 anni, ma è anche vero che, per esempio, le pesti sono durate parecchi anni e poi calavano e poi risorgevano e poi calavano e poi risorgevano. E sappiamo che comunque il vaccino ha sterminato soltanto un virus, quello del vaiolo. Tutti gli altri è riuscito a contenerli, ma noi non sappiamo nulla come sarà la prospettiva. Noi diamo per certo che col mese di maggio del prossimo anno potremo buttare nei cestini le mascherine, ma questo non è sicuro, me lo auguro. Però non facciamo molte previsioni su un fenomeno che è nuovo, che è ingovernabile e sulla cui origine non sappiamo nulla. Quindi, per quanto riguarda il futuro, non abbiamo nessuna certezza. Io vedo un'umanità allo sbando, sviata. Come ha detto una dottoressa che ieri ho citato, è un'umanità che dà l'impressione della Torre di Babele, con progetti fallaci, con parole d'ordine campate per aria. E comunque, nave senza nocchiero in tempesta, direbbe Dante. Cioè, l'umanità senza Dio è un'umanità in balia del diavolo. Io questo vedo. Vedo questo, un'umanità allo sbando, un futuro incerto. E ovviamente questo lo dico sotto il profilo umano. E per riempire questo vuoto ci propongono salvezze ridicole, e giù miliardi di qua, giù miliardi di là. E poi il vaccino salverà tutto, poi riprenderemo da capo. Poi adesso col nuovo presidente degli Stati Uniti, con una task force, fatela finita di fare i pagliacci, per cortesia. E, cioè, non voglio mandarla in politica, però, insomma, sono veramente un formicaio su cui è precipitata la tempesta e tutti fuggono qua e là. Questa è l'umanità. Non riusciamo a stare neanche in piedi. Per fortuna che Dio è misericordioso e ce lo dimostra facendo sorgere il sole ogni mattina e non calca la mano più di tanto, ma aspetterebbe, io credo, Dio aspetta. Come ci ha detto la Madonna, ormai ogni messaggio ce lo dice: ritornate a mio figlio, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera, ritornate all'amore per Dio. Insomma, ce lo dice ogni giorno, ma io non vedo nulla. A parte qualche buon ascoltatore, Don Maria, qua e là, sì, qualcosa, qua e là, ma non vedo nulla. Vedo invece una determinazione, un indurimento del cuore, una determinazione andare avanti su questa strada dell'uomo che si mette al posto di Dio, che l'uomo è il padrone del mondo. Sono io qui, comando io, faccio quel che voglio io. Questa è come la vedo io la cosa. Può darsi che stamattina sia di cattivo umore, ma non credo, perché analizzate uno per uno i messaggi della Madonna di quest'ultimo anno. Quando la Madonna ha previsto questa epidemia, ce l'ha data il 25 luglio del 2019, ha detto che arriveranno le prove, voi non siete pronti e il peccato regnerà, ma è così, il peccato regna. L'incredulità regna, la cattiveria regna, la prepotenza regna, l'inganno regna, altro che storie. Come vi dicevo, cari amici, il problema fondamentale di questa epidemia non è stato valutato. Cioè, a livello religioso si è detto che non viene da Dio questa epidemia. Io sono d'accordo, Dio non manda l'epidemia, massimo le permette. Però sotto il profilo umano non si è voluto approfondire da dove viene questa epidemia. E sappiamo la narrativa ormai che veniva dal mercato di Wuhan o da Quadra, ormai è una cosa a cui non crede più nessuno. Nel mirino c'è il laboratorio di Wuhan, però io sinceramente non escludo, anzi sono uno di quelli che più ha insistito sul fatto che la Cina potrebbe aver voluto testare un'arma, diciamo, tecnobiologica, no? Elaborata da tecnobiologia. Questi esperimenti sarebbero proibiti, però la Cina non ha firmato la Convenzione di Ginevra, ce l'ha provata a voce, a parole, ma non l'ha firmata, quindi non potrebbe neanche essere perseguita da questo punto di vista. Questa rimane un'ipotesi, che potrebbe essere un'arma testata volutamente, un'arma sfuggita magari. Questo ormai diversi articoli e libri e interviste lo ritengono possibile. Nel frattempo però io ho allargato un po' gli orizzonti da questo punto di vista. Cioè, io ho sempre sostenuto, vi dico, io sto parlando dicendo quel che penso io, quindi voi potete cestinarlo e potete dire ma no, non ci credo. Beh, io magari è qualcosa di cui io stesso poi mi correggo, perché siamo nel campo dove l'informazione è fondamentale. Adesso però io ho allargato un po' gli orizzonti, cioè ho acquisito nuove conoscenze, però sono rimasto sempre dell'idea di fondo. Qual era l'idea di fondo che io ho detto fin dall'inizio? L'idea di fondo che ho detto fin dall'inizio è che questa epidemia è un progetto. Quindi non è casuale, non viene dagli animali, non viene dai pipistrelli, non viene dal mercato di Wuhan. E non è uscita neanche per caso dal laboratorio di Wuhan. Per me questa epidemia è un progetto. Prima di tutto per il colpo d'occhio, cioè io ho visto un colpo d'occhio perfetto, cioè questa epidemia si è sviluppata come progetto ben preciso, ha colpito soprattutto l'Occidente. Prima pensavo che fosse la Cina, adesso comincio a pensare che forse non era solo la Cina. Quindi ho sempre visto che era un progetto, cioè un fatto voluto. Poi ultimamente sono venuto a sapere, perché queste sono notizie che comunque ci sono, si possono valutare, si possono... Prima di tutto che questa epidemia era stata già anticipata 4-5 anni fa, com'è possibile? Che questa epidemia nell'autunno scorso, prima che scoppiasse, era stata testata, provata. Una simulazione di questa epidemia era stata fatta. Prima che noi ne venissimo a conoscenza, però la simulazione era a conoscenza di tutti quelli che volevano seguirla, che si è immaginato una epidemia che partiva da Brasile, si diffondeva in tutto il mondo, causando 60 milioni di morti. Vabbè, questa era una simulazione fatta dalla Fondazione Gates. Dico cose che ormai sono notissime, quindi non cose campate per l'aria. E sarebbe, questa simulazione sarebbe stata fatta per evitare l'epidemia, e che poi in realtà l'epidemia è arrivata esattamente come era stata simulata. Allora, vi dico come la penso io. Io la penso così, questa epidemia è un progetto ovviamente che io ho sempre attribuito al demonio, sapete tutti che ho sempre detto così, e il demonio agisce attraverso gli uomini, quindi delle menti criminali hanno realizzato questo progetto, l'hanno realizzato delle menti criminali, come possiamo chiamarlo diversamente, l'hanno realizzato con uno scopo ben preciso. Lo scopo era creare un break, un passaggio repentino ormai, dopo tutta la preparazione ideologica che c'era stata, e la preparazione politica, la preparazione mass mediatica, perché ormai abbiamo visto come ormai i mass media del mondo, quelli occidentali, obbediscono a un potere ben preciso che non è quello politico, o se è quello politico perché quel potere politico lo governano loro. C'erano tutti i presupposti per creare una specie di colpo di Stato sanitario o colpo di Stato, come volete voi, mass mediatico, un progetto volto a fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria, una dittatura cibernetica, creare un mondo nuovo, che non è più quello di Dio creatore, ma un altro mondo nuovo attraverso la eliminazione di tutti quelli che ovviamente non dicono sia questo progetto criminale che io vi ho già descritto in base a libri e articoli, quelli che descrivono il mondo nuovo. Quindi per me questa epidemia è un progetto criminale portato avanti dalle elite mondiali, con complicità magari forse di qualche stato, non lo so, è un progetto portato avanti dalle elite mondiali per costruire il mondo nuovo senza Dio, per fare la cupola a questa cattedrale che da anni stanno costruendo un mondo nuovo senza Dio. È il passaggio fondamentale quello di mettere in ginocchio l'umanità, spogliandola di tutto in pratica, e quindi senza più risorse neanche economiche, senza più lavoro, mettendola in balia del potere politico e mass mediatico, e eliminare tutti quelli che non stanno a questo gioco, e così, diciamo, realizzare quel mondo nuovo che sarebbe il mondo di Satana, insomma, perché il mondo nuovo, la creazione, cioè il mondo di Satana, come volete, cosa volete che sia il mondo nuovo, no? Dove noi saremmo tutti dei zombie e in balia di queste elite perfette, che sarebbero quelli che rappresentano il Dio, rappresentano... Questo è il progetto, cari amici, non è una cosa campata per aria, è una cosa reale, non è campata per aria, non è reale, e hanno fretta di realizzarlo, vorrebbero realizzarlo entro il 2021, a mio parere. Perché io faccio questi ragionamenti? Io faccio questi ragionamenti, vi dico, in base ai messaggi della Madonna, perché ormai io è da 40 anni che seguo i messaggi della Madonna, ho visto sempre come la Madonna mette in guardia dal diavolo. In tutti i passaggi di questi 40 anni, voi guardate cosa ha detto la Madonna in quest'ultimo anno. Ha parlato dell'apostasia radicale, del rifiuto del cristianesimo. Avete abbandonato la fede, avete abbandonato la croce, avete messo da parte Dio, avete messo se stessi al posto di Dio. E poi, mai come in quest'ultimo anno, mai in 40 anni, come questo ultimo anno, ha messo in guardia da Satana. Sappiamo l'ultimo messaggio tremendo della Madonna, quando ha detto appunto, lo vedi scatenato, perché io dico, lo voglio realizzare questo progetto in poco tempo. Satana è forte e lotta per attirare a sé quanti più cuori possibile. Vuole la guerra e vuole l'odio. Questa è del 25 ottobre 2020. Senza contare i precedenti messaggi dove la Madonna dice che Satana vuole distruggere le vostre vite e vedete su quale vivete. In base, io mi sono sempre chiesto, se la Madonna dice così è perché c'è chi lavora per il diavolo. Come c'è chi lavora per la Madonna, c'è anche chi lavora per il diavolo. Questo è un progetto che ormai sono tutti d'accordo, le elite mondiali, che pensano di aver vinto ormai la battaglia, anche col nuovo presidente USA sarebbe la torta sulla ciliegina per vincere la grande battaglia. Per me il messaggio della Madonna sarebbe inspiegabile senza leggere la situazione politica, economica, finanziaria del momento attuale. Cioè vogliono resettare tutto, fare un mondo nuovo dove c'è più neanche niente più cristianesimo, niente più Cristo, niente più croce. C'è la religione dell'uomo, la religione della natura, c'è il dominio delle classi finanziarie su tutta l'umanità ridotta in schiavitù. Se non la Madonna non diceva Satana vuol distruggere le vostre vite, dipendente su quale camminate, e non diceva la Madonna nel messaggio di settembre, Dio vi ama e ha mandato me per salvarvi, per salvare le vostre vite e il pianeta su quale vivete. Non avrebbe detto queste parole alla Madonna. Dunque, questa è quello che vedo io. E quindi, cari amici, per noi è il momento della preghiera, il momento della resistenza, il momento della fede, il momento della testimonianza. Dobbiamo, prima di tutto, preservare noi stessi, attraverso la preghiera, i sacramenti, l'osservanza dei comandamenti, attraverso l'amore di Dio, come ci ha detto la Madonna, ritornate a mio figlio, ci ha detto la Madonna, ritornate all'amore verso Dio e Lui sarà la vostra forza e il vostro rifugio. Ma la Madonna non avrebbe detto, Lui sarà la vostra forza e il vostro rifugio se i pericoli non fossero mortali. Quindi adesso è il momento. Non dite che vi faccio paura, se non mi arrabbio, perché la Madonna ha detto chi prega non ha paura del futuro, sono qui io per aiutarvi. Allora dov'è la fede, scusate? Ma non lo sapevate che la visione della vita è tragica? Perché c'è il principe di questo mondo che è in azione, che Satana è sciolto dalle catene. Allora, questo è il momento della resistenza, della fede, della preghiera costante, ha detto giorno e notte, ha detto la Madonna. Questo è quanto io vi offro come, diciamo così, compleanno del coronavirus, un anno di coronavirus in Italia e nel mondo. Ho fatto questa descrizione, ma che non è una descrizione pessimistica, perché dico siamo in guerra, dobbiamo usare le armi della battaglia che Dio ci ha dato, che sono quelle della fede, della preghiera, del rosario, dell'Eucaristia. Per quanto riguarda le altre notizie, cari amici, ve le riassumo in poche parole, perché comunque non è che dall'oggi al domani succeda chissà che cosa. Dunque c'è l'Italia, adesso c'è una forte pressione perché tutte le regioni diventano rosse e quindi vogliono il lockdown in tutte le regioni. Io non dico niente, cioè andiamo con calma, teniamo presente che comunque l'inverno è lungo, come diceva il professor Palù in un'intervista pubblicata da Il Sussidiario, cioè stiamo attenti perché sì, dice Palù, sì, facciamo il lockdown, dopo che abbiamo fatto il lockdown cosa ci resta da fare? Più niente, cioè, non so se mi spiegano, cioè, se facciamo il lockdown, dopo quel lockdown non siamo ancora in alto mare, cosa facciamo? Comunque sia, non voglio interferire, non voglio dire. Dico quello che dicono tutti gli esperti seri, che il comportamento personale è decisivo, è fondamentale. Ci vuole autodisciplina, ci vuole mortificazione, ci vuole vigilanza su se stessi, bisogna mettere la mascherina e tenere distanze. Non si va con la mascherina con un altro a un palmo dal suo naso. Si deve tenere la mascherina, tenere distanze, evitare gli assembramenti. Facciamo un po' di panni del deserto per qualche settimana, cari amici. Non è poi una grande... Insomma, stiamo attenti, anche in famiglia stiamo attenti, insomma. Noi italiani siamo abituati a toccarci e baciarci, ma scusate, abbiate pazienza, rimandiamo a tempi migliori queste cose. Facciamo un po' di panni del deserto, e si può vivere anche gioiosamente con un po' di mortificazioni, perché è veramente ribadito da tutti, da tutte le persone serie, cioè che il comportamento personale è decisivo per far abbassare i morti, le terapie intensive e tutto il resto. Per quanto riguarda invece le elezioni degli Stati Uniti, io non ce l'ho con Biden. Dico solo che prima era un pro-life rispettato, ultimamente è diventato il sostenitore dell'aborto a nono mese, sostenitore dei matrimoni omosessuali, sostenitore della produzione degli esseri umani con le biotecnologie. Insomma, lui ha sposato un programma anticristico, perché abbiate pazienza, se il Papa Emerito Benedetto XVI ha detto che gli aborti, la produzione di uomini provetta e i matrimoni omosessuali, ha detto Papa Benedetto, sono i segni dell'anticristo. Allora, quel povero Biden, che non, per carità, non so cosa sia, mi sembra un poveraccio, non un anticristo, però ha sposato, diciamo così, il programma dell'anticristo, e cioè, così come l'ha definito Benedetto XVI, l'aborto a nono mese, i matrimoni omosessuali e la concepimento di uomini provetta, sono i tre segni, secondo Benedetto XVI, della presenza dell'anticristo. Quindi non dite me che io qua, che io là sono amarabio, perché scusate, la politica va bene, i partiti vanno bene, ma quando c'è di mezzo la legge di Dio non si scherza, si sta dalla parte della legge di Dio, non so se mi spiego, ma scherziamo. Allora sembra che adesso, i brindisi a base, non so di che cosa fanno i brindisi negli Stati Uniti, se col prosecco, con lo champagne, oppure con il whisky, oppure il whisky era quello dei tempi di John Wayne, non lo so, però dopo che hanno festeggiato la nomina di Biden, i mass media hanno festeggiato la nomina di Biden, è una cosa vergognosa che poi, cioè in base a quello che hanno detto i mass media, a scrutini che stanno ancora continuando, è incredibile come siano arrivati e piovuti le congratulazioni politiche di vari stati, solo che hanno preso una stangata, perché i più grandi stati del mondo non hanno detto bah, niente ha detto la Cina, niente ha detto la Russia, niente ha detto l'India, niente ha detto il Brasile, parlo di stati più grandi, stati tutti zitti, perché conoscono l'ABC della diplomazia internazionale, cioè in poche parole, tu non puoi, uno è eletto, se il comitato elettorale lo dichiara eletto, ma Biden non è stato dichiarato eletto dal comitato elettorale, e perché? Perché ci sono ancora gli scrutini in atto, e perché ci sono delle contestazioni in atto. Allora, dopo aver detto di tutto, menzogne su menzogne, vergognatevi, giornali italiani, non so quelli americani, però mi ha scritto un personaggio, presidente di Maria degli Stati Uniti, mi ha scritto, guarda che io non so come fa lei a descrivere la nostra situazione in termini così competenti, mi ha detto complimenti, ecco. E allora, adesso che si sono accorti che non è poi così sicuro che Biden venga proclamato presidente, adesso Biden stesso ha cambiato registro. Prima già nominava i ministri, già facevi programmi, eccetera, e adesso ha capito che gli conviene mettere in piedi una squadra di avvocati per difendere i voti che gli vengono attribuiti dai mass media. Infatti anche a Repubblica vedi che cambia il titolo dopo aver detto Repubblica, il Corriere e tutti la compagnia Brisola che il Partito Repubblicano si è ribellato a Trump e l'aveva isolato, adesso devo prendere atto che il GOP, cioè che il Partito Repubblicano, è compattissimo intorno a Trump, e dopo aver detto che Melania pensava di divorziare, invece la loro First Lady ha fatto un tweet nel quale diceva che per il bene della democrazia gli Stati Uniti devono verificare la validità di ogni voto per il bene della democrazia. E anche negli Stati Uniti la gente comincia a capire che non posso fare la fine la figura di uno Stato sudamericano dove i voti vengono comprati o venduti o cambiati. Quindi adesso guarda cosa, adesso cambiano, Repubblica titola, USA 20 di guerra sulla transizione. La sfida del segretario di Stato Mike Pompeo, che ha detto guido il cambio ma verso 4 anni di Trump. Biden dice non mi fermo e schiero gli avvocati. Se si ferma un momentino, a 78 anni, un po' di poltrona non fa male. E schiera gli avvocati. Finalmente ho cominciato a ragionare. Guardate che io non so quali siano le idee della provvidenza, perché Dio governa la storia. Non so se Dio deciderà quale cosa decide, perché alla fin fine non cade folle che Dio non voglia. Quindi saremo a vedere, a me quel che Dio decide fa sempre bene, quindi lui sa come sa, lui sa già il futuro com'è che è. Quindi adesso la situazione è così, ci sono diciamo dei ricorsi, dei riconteggi, delle contestazioni, alcune delle quali sono state accolte dal Ministero della Giustizia, e quindi addirittura una sulla Pennsylvania che potrebbe andare direttamente alla Corte Costituzionale americana, perché si accusa la Pennsylvania di non aver osservato la Costituzione al conteggio dei voti. Insomma, poi io non dico solo che è interesse degli americani, ma di Biden stesso, è interesse degli americani fugare ogni dubbio sulla loro democrazia, perché è una cosa troppo importante. Perciò calma, figlioli, e andiamoci piano con i brindisi. Come sapete, poi i brindisi, cari amici, comportano comportamenti strani, e magari poi si becca pure il coronavirus. Bene, carissimi, ecco. Allora, devo però a questo punto spendere altri 2 minuti, perché vi devo presentare il nuovo libro che comincerà cominceremo a trasmettere in radio lunedì prossimo. È un libro intitolato, carissimi, La bellezza divina del cristianesimo. Il titolo dice tutto, cioè siamo in un momento storico in cui abbiamo abbandonato la fede, abbiamo abbandonato la croce, abbiamo ritenuto il cristianesimo una religione superata, abbiamo pensato che il cristianesimo non è necessario, anche le altre religioni possono salvare, abbiamo pensato di sostituire il cristianesimo con una religione nuova, quello dell'uomo che si fa Dio, con l'adorazione della natura, un panteismo sincretistico, eccetera. Abbiamo buttato via il cristianesimo. E perché l'abbiamo fatto? Perché noi abbiamo smesso di pregare, avendo smesso di pregare abbiamo smesso di credere, avendo smesso di pregare e di credere abbiamo perso il contatto con Gesù Cristo, il contatto con Dio, con la Santissima Trinità, il contatto con la Chiesa, con i sacramenti, i comandamenti. Siamo partiti nel buio, nella selva oscura della menzogna satanica, della immoralità satanica, e abbiamo buttato via la religione divina, l'unica religione divina che c'è, perché le altre sono religioni umane. Ebbene, cari amici, questo libro ha lo scopo di aiutarvi a riscoprire la bellezza divina della nostra fede. Allora, vi leggo il titolo, La bellezza divina del cristianesimo, su Arco Edizioni, Padre Livio l'autore, potete ordinarlo qui a Radio Maria, al numero di telefono dell'ufficio informazioni 031 610 600, oppure via email info.ita@radiomaria.org, oppure col sito internet www.radiomaria.it, poi anche su Facebook, sul suo sito di Facebook trovate la presentazione del libro. Potete anche ordinarlo ovviamente a quelle società che lo distribuiscono, come Amazon, come IBS, che lo fanno arrivare a casa in poco tempo, e lo trovate anche nelle librerie ovviamente, che sono aperte le librerie, quindi potete comprarlo anche nelle librerie. E così questo libro, L'emergenza del divino cristianesimo, con l'altro libro, La dottrina cattolica, e poi il libro precedente, Porta del cielo, sono con la trilogia con la quale potete fare anche i vostri regali di Natale. Ringrazio Dio che mi ha dato la grazia, la forza di scrivere questo libro, che fa riferimento alle catechesi giovanili che abbiamo fatto, che poi sono state messe giù, diciamo così, in forma scritta, e serve soprattutto a quelli, cari amici, che hanno capito che bisogna convertirsi e allora scoprire la bellezza della nostra religione. E fra questi, troppi cristiani che ormai hanno perso qualsiasi nozione della nostra fede. Grazie a Dio per questa giornata, grazie a Dio che mi ha creato, che mi ha redento, che mi ha salvato, che mi ha perdonato, che mi ha chiamato a lavorare con Lui nella grande opera della creazione, della redenzione, della santificazione. E così spero per me e per tutti voi, cari amici, di far parte alla glorificazione nella Gerusalemme celeste. Scusate, mi sono dimenticato il caffè troppo bello che dedico a me stesso, tratto dal profeta Isaia. Quanti sperano nel Signore, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. La resa dei cari amici è sempre in sintonia, e aiutate la nostra dolcissima Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.